scorsa ho preparato un messaggio che mi sono divertito molto a preparare e lì per lì ho detto no, vabbè, questo non me lo spreco per la domenica prima del ritiro, me lo lascio per un'altra volta. E di nuovo lì il Signore mi ha detto no, è proprio il messaggio per questa domenica. E spesso il Signore fa così con me, a volte mi dà dei messaggi che poi magari dico non è il tempo adatto perché io possa farli, a volte mi dà dei messaggi e mi dice proprio è per questa domenica. E voglio iniziare subito facendovi vedere questo verso che è in Giovanni al capitolo 6 verso 3 e dice così: ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. E mi sono fatto questa domanda, vedete, molte volte noi durante il nostro percorso di vita cristiana, non so se è capitato solo a me o è capitato anche a voi, spesso ci capita di fare degli errori, di cadere e lì può sopraggiungere subito lo scoraggiamento perché vediamo che qualche cosa sta succedendo nella nostra vita, vediamo una trasformazione, vediamo come Dio è buono con noi, però poi ci sono delle cose che diciamo ma come, io questo pensavo di averlo superato come problema e invece ricado in questo problema. È capitato solo a me, immagino è capitato anche ad alcuni di voi. E quando accade questo, il problema è che potremmo scoraggiarci e usare la nostra bocca più che per riaccordarci a quello che Dio dice di noi, ad accordarci con la lamentela e il mormorio. Domenica scorsa abbiamo detto, ci siamo ricordati che siamo in una decade dove siamo chiamati a utilizzare la nostra bocca con sapienza. Dillo, sapienza. Anzi, metti la tua mano sulla bocca e di: userò la mia bocca con sapienza. Usare la bocca con sapienza significa non tanto saperla sempre usare, a volte anche non usarla e quindi sapere quando tenere la bocca chiusa. Ma quando devo tenere la bocca aperta è importante anche che devo capire che cosa devo dire e che cosa devo proclamare con la mia bocca. Un giorno a Gesù gli hanno detto questo fa male, quest'altro non fa male. Gesù ha detto non è tanto quello che entra nella tua bocca che fa male. Gesù spiega proprio il processo anche della digestione, dice perché tanto va a finire dove deve finire quello che entra nella tua bocca. Quello che ti fa male è quello che esce dalla tua bocca. Gesù era, sapete, parlava spesso in maniera molto terrena, non andava per grandi filosofie, ti diceva in maniera molto pratica, non è quello che mangi che ti può fare male al corpo, sicuramente può farti male se ti mangi ogni giorno McDonald's, quanti di voi mangiate ogni giorno? No, sto scherzando, ma è chiaro che lì sta parlando che quello che esce dalla tua bocca è quello che può fare un danno alla tua vita spirituale, che è la vita eterna che c'è in te. Se ci credi puoi dire amen. E quindi Gesù parlava in molte maniere pratiche, ma mi incuriosisce tantissimo quando la Bibbia descrive in maniera minuziosa delle cose che Gesù faceva. E qua dice che salì sul monte e si sedette con i suoi discepoli. Ora, perché la Bibbia è così precisa nel dirci che si sta sedendo? Qual è la motivazione per cui dovrei sapere che Gesù si è messo in una posizione di comodità? Ora, stava appena dovendo sfamare circa 5.000 uomini, più le donne e i bambini. Tutti noi saremmo stati in crisi per questo, avremmo cercato una soluzione, avremmo chiamato il nostro responsabile, il pastore, mia moglie, mio marito, avremmo detto come posso fare a risolvere questo problema. Eppure Gesù si sedette, di con me, si è seduto. E forse perché la Bibbia ci vuole fare capire che Gesù viveva da una posizione dove era seduto, era nel riposo. Allora molti di noi spesso cerchiamo un riposo. Siamo andati in ferie tutti quanti in questo periodo dopo 2 anni alcuni. Quanti sono andati in ferie dopo 2 anni addirittura che non andavano in ferie? Solo uno, ma secondo me è di più. Perché anche l'anno scorso, l'anno prima, abbiamo fatto delle feriette. Quest'anno abbiamo detto, no, mi devo fare le ferie allucinanti. 30 già, a me mi hanno detto, pastore, ma tu sei andato in ferie qualche 45 giorni? No, sono pochi giorni, solo che io sono furbo e metto le cose sui social un po' alla volta, e quindi le persone pensano che io sono ancora in Sardegna. Alcuni mi hanno detto: ma sei qua, pastore, oggi non sei in Sardegna perché hai pubblicato? No, ci sono stato solo qualche giorno, non è che durano così tanto. E quando andiamo in ferie, avete notato che quando torniamo dalle ferie ci vogliono le ferie delle ferie? Sì, soprattutto per le mogli che quando tornano devono disfare tutte le valigie. Ora tu dici: pastore, ma chi lo dice che devono essere le mogli? Però da noi c'è stata questa divisione dei ruoli. Io l'aiuto a caricarle, a scaricarle, lei proprio le fa e le disfa, anche perché sa dove vanno tutte le cosine. E sicuramente le donne quando tornano dalle ferie possono dire: mamma mia, ora devo disfare le valigie, devo lavare tutti i capi, devo asciugarli, devo fare questo, devo fare quell'altro. Ci vorrebbe un'altra settimana di ferie. Mia moglie, che ha delle settimane di ferie come tutti gli statali, ora dovrebbe rientrare a scuola e lei mi chiede: ma ci vorrebbero ora 2 mesi per recuperare i 2 mesi di ferie che ho avuto? Perché tutti noi desideriamo entrare nel riposo, ma vedete, il riposo come Dio lo intende non è un riposo dove tu stacchi. È importante questo, lo impareremo anche in ritiro, è importante staccare, è importante riposare, avere un riposo fisico, ma spesso il riposo più grande che Dio ha stabilito per noi è un riposo nella nostra mente, nei nostri pensieri. Ci sono quelli di voi che praticamente quando guardano la loro mente è come se vedessero un tagadà che si muove continuamente. Non so quanti conoscono questo gioco che c'era alle fiere, che continuamente il tuo cervello fa tutto, e sei lì che pensi, e non pensi realmente a niente, perché se poi ci pensi dici: ma che sto pensando se ci penso? Però ti stai stancando perché c'hai quello da pagare, quello da ritirare, quello da fare, quello da dire, il lavoro, la cosa. A un certo punto dici: basta, mi devo riposare. Ecco, io quando guardo Gesù vedo un uomo che viveva continuamente nel riposo. Lui che viveva continuamente nel riposo è uno che può offrirci riposo, quando dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e assetati e io vi darò riposo. Lui poteva darlo, lo può dare, perché lui conosce qual è il vero riposo. È come quando andiamo in ferie e notiamo che poi siamo stanchi, vuol dire che non è, abbiamo solo bisogno di riposo fisico, abbiamo bisogno di un riposo mentale, ma soprattutto abbiamo bisogno di avere chiaro, rivelato e vivere in che posizione noi ci troviamo in Cristo Gesù. E la posizione che noi abbiamo è che noi siamo seduti. Dico a me: seduti. Ecco che il titolo di questa mattina è: dove sei seduto? Una volta ho fatto un messaggio di questo. Siete con me questa mattina? Sì, sì. Dove sei seduto? Sei seduto qui? Sei seduto qui, sì o no? Sì? No? Fisicamente sei seduto qui, ma spiritualmente ti trovi in un altro luogo, perché la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ora, non vuol dire che c'è il Padre, il Figlio e accanto ci siamo noi, non ci sarebbe spazio. C'è il Padre, il Figlio e noi siamo nel Figlio, siamo in Cristo, seduti nei luoghi celesti. Quindi sei seduto qui? Sei seduto qui fisicamente, ma in realtà spiritualmente tu sei seduto nei luoghi celesti. Ecco perché noi possiamo riposare come Gesù che si sedette. E guardate, Gesù quando si è seduto, prima di benedire poi il pane, il pesce che gli hanno messo a disposizione, dice la Bibbia che alzò gli occhi al cielo. Quindi da seduto alzò gli occhi al cielo, perché le sue risorse erano nel cielo. Possiamo dire tranquillamente che lui era già seduto nei luoghi celesti, perché noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, sì? Quindi vuol dire che lui si è seduto prima di noi. Siete qui, cari? So che a volte parliamo di cose che sembrano ovvie, ma ve le voglio snocciolare per capire che spesso noi non viviamo e non dichiariamo e non parliamo da una posizione dove spiritualmente noi siamo, e ci accordiamo piuttosto dalla posizione che noi vediamo con i nostri occhi, piuttosto che accordarci dalla posizione che noi abbiamo nello spirito, perché noi siamo seduti nei luoghi celesti. Dillo alla persona che è accanto a te: io sono seduto nei luoghi celesti. L'epistola agli Efesini è l'epistola dove Paolo parla più di tutti dei luoghi celesti, questi luoghi che stanno in alto, che sono luoghi spirituali dove Dio risiede e dove anche noi nello spirito risiediamo. In Efesini al capitolo 1, dal verso 17, leggiamo così: affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Cos'è che sta pregando in questo momento Paolo? Che vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. In altre parole, cari, la rivelazione della grandezza di Dio ci mette nella posizione di allineare la nostra bocca a quello che Dio dice. Cioè, più conosciamo di Dio e più noi siamo portati a parlare la sua parola. Siete con me? Quando noi conosciamo le opere di Dio per sentito dire, è un conto, ma qua Paolo sta dicendo: vi dia la rivelazione a voi stessi di chi Lui è, della grandezza di Dio. E quando tu hai una rivelazione personale, quando è una rivelazione che arriva al tuo cuore ed è tua, e allora tu cominci a dire: quello che io devo parlare, quello che io devo dichiarare, quello che io devo agire, lo devo fare in linea a chi io sto credendo, perché lo sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Amen. Cioè, Paolo non diceva: io prego affinché voi possiate vedere miracoli. Quanti vogliono vedere miracoli? Vogliamo vedere miracoli? Sì. Il problema è: il miracolo che porta la fede nella tua vita o è la fede che porta i miracoli nella tua vita? Perché se io mi aggancio a qualcosa che devo vedere, e allora io lascerò a quella cosa il potere di dirmi quando io devo credere oppure no. E allora, se in chiesa siamo tutta la chiesa piena che salta, allora io salto, ma se non c'è nessuno che salta, allora io non salto. E allora pensate a tutti quei martiri che sono morti da soli per la loro fede. Non avevano una band dietro che gli suonava, non avevano una folla che gli diceva bravo, bravo. Persino Gesù è andato alla croce da solo e con tutto il popolo che aveva scelto un ladrone al posto suo dopo tutto quello che aveva fatto. Allora ascoltami, com'è che Gesù l'ha potuto fare? Perché aveva una rivelazione, una conoscenza del Padre straordinaria. Ed è quello che io desidero avere. Vuoi averlo insieme con me? Allora alza la tua mano e di: io voglio conoscere sempre di più del Padre. Perché questa rivelazione sarà quella fondante e basilare per la tua fede. Pochi amen, ma io ho fede che arriveremo con tanti amen. Nella conoscenza di Lui, verso 18, e illumini gli occhi della vostra mente. Ne parleremo anche al Summer Camp, sull'immaginazione spirituale che a volte è bloccata da tutti i social che ci sono nella nostra vita, o dalle preoccupazioni o dai pensieri a volte che non sono pensieri, diciamo, costruttivi, non sono pensieri che portano un'edificazione nella nostra vita. Abbiamo bisogno che la nostra mente, la nostra immaginazione sia dedicata a Lui, affinché sappiate qual è la speranza. Dì con me: speranza. Se c'è un male in questa stagione, in questo tempo, è la depressione. Tantissime persone prendono antidepressivi, non ho niente contro i medicinali, ma sapete, quando in una generazione quasi il 40% delle persone utilizza questi strumenti, è un abbondante 40% non lo utilizza per scopi terapeutici, ma solo perché hanno bisogno di zittire la loro mente. Allora io capisco che c'è enorme bisogno e un'emergenza di parlare della speranza che c'è in Cristo Gesù, perché Lui è la via, la verità e la vita, e Lui è venuto per darci vita e vita in... Ma sicuro che sono in una chiesa evangelica questa mattina? Lui è venuto per darci vita e vita. Troppi antidepressivi, troppi medicinali di questo tipo, troppo rivolgersi a qualcosa di esterno senza affrontare realmente il problema. E se realmente il problema, perché? Perché mancano le persone di una speranza. La speranza, sapete cosa fa? Taglia il tuo futuro. Io vivo bene il mio presente se so il mio futuro. E quando arriva Gesù nella mia vita e mi dice il tuo futuro è eternamente col Padre attraverso il mio sacrificio, o se ti si accende una speranza, o se hai speranza e vivo il presente sapendo che il mio futuro è già stabilito insieme con Lui, e ho speranza. Dillo con me, io ho speranza. Sì, posso attraversare difficoltà in questa vita, le attraverserò sicuramente, ci saranno dei deserti davanti a me, ci saranno situazioni terribili davanti a me, ma il mio futuro è scritto, il mio futuro è accanto a Lui. La speranza, dico con me speranza, ogni volta che io taglio le gambe alla mia speranza, io rischio di entrare in depressione. Ma ogni volta che io mi ricordo qual è la speranza, e Paolo sta pregando perché sappiamo qual è la speranza della sua vocazione, non la mia, non quello che io ho deciso per me, ma la sua vocazione, dico come vocazione. E le persone spesso pensano a quello che devono fare, il ministro che dovrò essere, il lavoratore che dovrò essere, quello che sapete che Davide, dopo essere stato un pastore per un tempo di pecore vere, cioè non come me, nel senso un pastore di un guardiano di animali, è stato un uccisore di giganti, lo chiamavano l'uccisore di giganti, poi per un periodo è stato un guerriero e per un altro periodo è stato re, è stato anche padre, è stato anche marito. Ma quando Dio ha dovuto stabilire e coniare un modo come lui vedeva Davide, la Bibbia dice che Davide era il dolce cantore di Israele. In altre parole, Dio stava dando l'appellativo a Davide di come lo vedeva nella sua intimità. La speranza della sua vocazione, di cui Paolo sta parlando e per cui sta pregando per gli Efesini, non è quello che noi dobbiamo fare, ma è la speranza della vocazione di essere figli di Dio. Fratelli e sorelle, non c'è un appellativo più alto di quello di essere chiamati, visti da Dio come suoi figli. Oh, ma figli sono tutti, ma noi abbiamo imparato dalla scrittura che attraverso il credere, il ricevere Gesù nel nostro cuore, noi abbiamo acquisito il diritto di essere figli di Dio. Amen. Questo vuol dire che non lo eravamo prima, ma lo siamo adesso. Perciò alza la tua mano e dichiara: io sono figlio di Dio. O forse non ti trovi nella condizione di essere figlio, nel senso che tu dici: ma io sono figlio di Dio eppure mi trovo a vivere queste cose. Ma la domanda che io mi farei non è se sono o non sono figlio, ma che cosa mi sta mancando per parlare come figlio, per camminare come figlio, per dichiarare come figlio, perché io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, io sono figlio, io sono figlia di Dio. Questo è un dato di fatto che il diavolo non può contestare e non può cambiare. L'unica cosa che può fare è convincerti che non sia così. E convincerti che non è così, attraverso tutto quello che ti può mettere davanti come problemi, come ansietà, o addirittura attraverso le prove della vita. E tu dici: ma sono figlio, ma non sono figlia, forse sì, forse un giorno sì, un giorno no. Ma quando io realizzo che la speranza della sua vocazione è in me e io l'ho realizzato, nessuno mi può strappare questo. Alza la tua mano e di: io sono figlio. Io lo rileggo perché questo verso per me è incredibile. Cioè, la preghiera che faceva Paolo è: vi dia spirito di sapienza e di rivelazione. Abbiamo bisogno di rivelazione, di sapienza, nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente. Immaginazione: a che cosa stiamo dedicando la nostra immaginazione? La stiamo dedicando alla pornografia? La stiamo dedicando a voglio vincere al Super Enalotto? La sto dedicando al mio lavoro? La sto dedicando troppo alla mia famiglia? La sto dedicando a tutto quello che sta in qualche modo spostando l'attenzione da quello che c'è scritto qui, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione? Cari, vi capita durante il giorno di fermarvi e dire wow? A volte con mia moglie guardiamo tante problematiche che gestiamo in generale, dopodiché ci fermiamo e diciamo vabbè basta, cioè, ma noi siamo figli di Dio, ma perché dobbiamo entrare in questo ginepraio di pensieri? Dice, ma che fai? Allora te ne freghi. Ma non è questo. Il fatto è che non posso dedicare il 90% della mia mente a pensare a cose che non siano la speranza della sua vocazione. Il fatto che mi ha chiamato a essere figlio, e questo è incancellabile per l'eternità, io sono eternamente salvato, sono con Lui, sono seduto nei luoghi celesti, e quando ho questa rivelazione io comincio ad allineare la mia bocca a quello che devo dire, a quello che devo dichiarare, i miei pensieri al fatto che sono seduto nei luoghi celesti, la speranza della sua vocazione. Potremmo fermarci qua, potrei dire 18.000 volte la speranza della sua vocazione, e già sarebbe il messaggio che vorrei che voi poteste prendere, ma c'è di più. E quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? Perché parla di eredità? Chi dai l'eredità? A chi? L'eredità va ai figli. Ecco perché per vocazione, in questo contesto, lui sta parlando di essere figli, perché i figli hanno eredità. Amen. Questa è la nostra posizione, cari. Spesso l'avversario utilizzerà tutto quello che può utilizzare nella nostra vita per farci credere che noi non siamo in questa posizione. Se è vero che tu hai affrontato delle battaglie, ed è così, quanti hanno affrontato delle battaglie nella propria vita? E hai visto come Dio ti ha liberato da queste battaglie, magari non nel tempo dove hai stabilito tu, magari non nel modo come tu avevi pensato, ma hai visto la sua mano agire, allora lì puoi dire, ok, la prossima battaglia che affronterò, io la devo affrontare sapendo che sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, e non aspetterò più il tempo che è passato lamentandomi o essendo scoraggiato, ma rimanendo fermo in una posizione. Da quella posizione io dichiarerò, confesserò, pregherò, dichiarerò e riceverò. Amen. Perché io sono seduto. Sei seduto lì? Dove sei seduto? E da dove sei seduto cambia la prospettiva. Siete mai andati al cinema? In queste sale che ora fanno, perché io mi ricordo quando ero piccolo andavamo in cinema, quelli seri, ora fanno queste mini sale piccole tutte. Vi è mai capitato di sedervi in quei posti dove davanti a voi giusto giusto c'era un alto 1,90, e voi cercavate di fare così tutto il tempo per guardare il film? Perché da dove sei seduto, la posizione dove ti trovi e sei seduto, se sei su una situazione scomoda seduto, da quella posizione ti viene difficile poter dichiarare qualcosa. Amen. Quando sei, a volte voglio parlarvi in maniera molto pratica, ragazzi, a volte noi affrontiamo delle battaglie, perché quando siamo qui è tutto meraviglioso. Avete notato questo? La temperatura è perfetta, il pastore è meraviglioso, i ventilatori che ci raffrescano forse, la musica meravigliosa, che bello le luci soffuse, che bello, è meraviglioso. Poi quando ci troviamo nelle situazioni, no? Nelle situazioni, dentro il fuoco, è complicato riuscire a dichiarare. Vi è mai capitato questa cosa? Allora, se noi comprendiamo che dobbiamo ricevere per rivelazione che noi non siamo lì ma siamo in un altro luogo, allora ci verrà più facile dichiarare. Pastore, ma come possiamo fare? Il messaggio di questa mattina è proprio questo, cari: comprendere, ricevere la posizione dove noi realmente ci troviamo, e la realtà spirituale è la realtà più alta rispetto alla realtà dei sensi, perché tutte le cose, dice la scrittura, che si vedono sono venute all'esistenza da cose che non si vedono. Questo vuol dire che la realtà che ti circonda è una realtà inferiore rispetto alla realtà dello Spirito, che è la realtà dove Dio abita. E se Dio abita lì e Gesù è seduto alla sua destra ed è seduto, dico, me è seduto, e io sono in Cristo, vuol dire che io nello spirito mi trovo in un luogo che è superiore alla realtà che sto vedendo. È un ragionamento di matematica. Se A è uguale a B e B è uguale a C, vuol dire che A è uguale a C. Allora, se la realtà dove Dio dimora è una realtà dove non c'è malattia, dove c'è prosperità, dove tutta la volontà di Dio è messa in atto, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo, se quella è la realtà dove Dio vive e dove adesso c'è Gesù, siccome io sono in Cristo Gesù, vuol dire che io faccio parte di quale regno? Del regno di qui o del regno dei cieli? Del regno di qui o dei luoghi celesti? Io sono nei luoghi celesti seduto in Cristo Gesù, e questa mattina voglio che questa rivelazione entri in profondità nella tua vita, perché se io so che sono seduto nei luoghi celesti, io so a quale risorse io mi devo rivolgere quando c'è un problema nella mia vita. Perché se mi rivolgo a quello che è attorno a me, allora vuol dire che io sono seduto qui. Ma se mi rivolgo a quello che appartiene al cielo, vuol dire che io mi rendo conto di essere seduto lì. E quando sei nei problemi, ascoltami, questo fa la profonda differenza di come tu puoi uscire da una situazione tremenda. Semplicemente sapendo dove sono seduto. Guarda la persona che è accanto e glielo dici: ma dove sei seduto? Ora un'altra bella domanda: quanti sono morti? Noi siamo stati resuscitati con Lui, amen. La precondizione per essere resuscitati è che qualcuno sia morto, per forza. Quindi se noi siamo resuscitati con Cristo, quanti sono resuscitati con Cristo? Se noi siamo resuscitati con Cristo, vuol dire che a un certo punto eravamo morti. E se siamo morti e siamo stati morti, è un verbo che non so se si può usare, siamo stati morti, ora siamo resuscitati, non possiamo ritornare alla condizione di quando eravamo morti. So che vi sto perdendo. Efesini al capitolo 2, verso 6. Se sei stato resuscitato con Cristo, è qualcosa che hai fatto tu? No, è la sua grazia che è intervenuta nella mia vita. Io l'ho solo ricevuta. Quello che Lui ha fatto, io l'ho creduto, e il beneficio di quello che Lui ha fatto è caduto nella mia vita, semplicemente perché io ho creduto. Questa si chiama fede. La Bibbia dice che il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Io ho creduto, dice la parola, perciò ho parlato. E perché abbiamo creduto siamo stati salvati. Efesini capitolo 2 verso 6: e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto, ascoltami, la precondizione per essere resuscitati è che siamo morti. E questo Dio non lo può cambiare. Siamo noi che dobbiamo morire a noi stessi. E ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo. Dove sei seduto? Sei seduto qui? Dove sei seduto? Dove sei seduto? Qui? Dove sei seduto? Sai come puoi far a capire che sei stato morto ma ora sei resuscitato? Un resuscitato non ha più paura di morire perché è già morto. Allora, quando si parla della morte, ascoltami, è assurdo. A volte io con mia moglie penso di essere insensibile, gli dico: ma è un'insensibilità che io ho. Ma io vedo la morte a volte come una liberazione. Però il problema è per chi rimane. Ma per chi è in Cristo, la morte è solo un passaggio verso ciò che noi stiamo sperando. Chiesa, siete con me? Lo so che sono un po' cinico in quello che sto dicendo. Un po', ma sto dicendo che se siamo salvati, la morte non ha più potere su di noi, la paura della morte non ha più potere su di noi. Perché qualcuno dice: ma voi cristiani dite che la morte non ha più potere su di voi, eppure morite. Sì, il problema è che non abbiamo paura di morire, perché per noi la morte è semplicemente il passaggio verso ciò che abbiamo creduto che è nostro, cioè la vita eterna, è semplicemente l'adempimento di quello che stiamo cercando. Per questo la morte non ha più potere su di noi, la paura della morte non ha più potere su di noi, perché siamo morti. E la Bibbia dice che siamo stati resuscitati con Cristo e con Lui siamo stati messi a sedere nei luoghi celesti. Sei qui? Dove sei? Alla fine non rispondo più, pastore, non ti dico più niente. Verso 7: per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Questo è il motivo per cui noi siamo resuscitati e seduti nei luoghi celesti, per mostrare nell'età che verranno, in quest'età e in quella che verranno, le eccellenze della sua grazia, le ricchezze della sua gloria. Alleluia. Prendi Colossesi al capitolo 3. Questa mattina io voglio farvi vedere ciò che siamo, cosa abbiamo perduto e che cosa Gesù ha recuperato per noi. Colossesi capitolo 3 dal verso 1: se dunque siete resuscitati con Cristo, quanti sono resuscitati con Cristo? Gli altri siete morti. Quanti siete resuscitati con Cristo? Se dunque, dice, siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, e abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Se sono resuscitato e appartengo a lassù, appartengo ai luoghi celesti, sono seduto nei luoghi celesti, io parlo delle cose di lassù, io penso delle cose. Chiesa, siete con me questa mattina? So che sono un po' duro alle volte, me ne rendo conto, ma è per amore, perché voglio vedere una generazione che la smette di brontolare e di accordarsi con tutto quello di male che vede attorno a sé. Siamo in una società che non è che non crede in Dio, bene, ok, religiosa, ok, è una situazione difficile, ok, siamo in una città dove le persone bestemmiano, bene, ma per quanto riguarda te, quello che tu dici con la tua bocca, quello che pensi, quello che rumini nella tua testa ogni mattina, che cosa è? Se facciamo parte delle cose di lassù, se siamo seduti nei luoghi celesti, se dunque siamo resuscitati con Cristo, l'apostolo Paolo ci sta dicendo: pensate alle cose di lassù. Questi devono essere i nostri pensieri, il nostro modo di parlare. Lo so che è un'educazione nuova, lo so che è un modo di parlare nuovo, ma ascolta, se noi vogliamo trovare le risorse del cielo continuando a parlare come si parla sulla terra, non le troveremo mai. Per questo l'apostolo Paolo prega per i Colossesi, prega per gli Efesini, prega per i Corinzi, perché loro possono avere rivelazione, non una conoscenza basata sull'ascolto di qualcos'altro, che è buono, che posso leticare qualcosa, ma una tua rivelazione personale, dove tu dici: Signore, io quello che dice il pastore lo voglio capire più in profondità, se non lo capisco lo riascolto 100 volte, e se non l'ho ancora capito mi sbatto la testa al muro fino a che tu, Spirito Santo, non mi dai una rivelazione personale, perché io non voglio vivere di cose riflesse, io voglio vivere di cose che posso sperimentare nella mia vita. E quando fai così, quando fai questa preghiera, come anni fa l'abbiamo fatta noi, Dio si comincia a rivelare nella tua vita e tu cominci a sperimentare personalmente le cose che stai ascoltando. E a quel punto la tua mente comincia a allinearsi con le cose del cielo, comincia a pensare alle cose di lassù. Alza la tua mano e dì: io voglio pensare alle cose che sono lassù. E lo dice chiaramente: non quelle che sono sulla terra, perché voi siete... Verso 3, perché voi siete morti. Come siete voi? Quindi quando vedi qualcuno e gli dici: oh, ma sei morto, non gli stai dando un'offesa, è un complimento. Quando tu ti avvicini e dici: pastore, ma oggi sei proprio morto. Grazie, gloria a Dio. Perché voi siete? E la vostra vera vita glielo aggiungo io, ma è la vita reale, la vita abbondante, quello che Gesù ha detto: avranno vita e io vi darò vita e vita in abbondanza, e la vostra vita è nascosta in Dio. Dov'è la vita? Nascosta. Mi fa venire in mente il fatto che siamo in Cristo, nascosta con Cristo, nascosta con Cristo. Perché nascosta? Perché c'è bisogno di rivelazione profonda per capire e per comprendere, per ricevere dallo Spirito Santo che la nostra vera vita è nascosta con Cristo in Dio. Perché siamo morti. Sapete cosa vuol dire che no, quando non siamo morti? Che ci comportiamo secondo il nostro standard. Per me è così. Ma ascolta, siamo talmente convinti che per noi è così che diciamo: no, no, per noi è così, ma la pensa pure Dio come la penso io. Ah sì? E gliel'hai chiesto? Lo sapete quanto spesso volte incontro persone: no, ho fatto così perché no, 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 ma Dio era d'accordo. Ma gliel'hai chiesto? Sì, sì, sentivo pace. Ma è una cosa che è contraria alla sua parola. Ma come? Dove è scritto? Qui. No, ma io ero proprio convinto che Dio mi aveva detto questa cosa. E lì vuol dire che non siamo più morti, vuol dire che siamo vivi. Ma quando siamo morti realmente a noi stessi, noi abbandoniamo il nostro modo di pensare, le nostre passioni carnali, tutto quello che ci sta impedendo in quel momento di ricevere una rivelazione fresca di chi Lui è, della rivelazione della vocazione a cui siamo stati chiamati, delle meraviglie a cui noi possiamo attingere perché siamo seduti nei luoghi celesti. Mettiamo tutto da parte per ricevere queste tremende rivelazioni. Verso 4: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Come dobbiamo comportarci con le cose terrene, con i pensieri terreni, gli scoraggiamenti? Sapete quanti capelli in più vorrei avere io? Ma non ci penso mai. Comincio a pensare alle cose positive. Non uso shampoo. E ho fatto un conto. Ho risparmiato circa 300 euro l'anno, raga. Posso andare un giorno in più in vacanza con la mia famiglia, 2 o 3 giorni. Cioè, ci sono delle note positive. Posso essere anche che non tutte le ragazze si girano quando mi guardano, perché ovviamente senza capelli ho un sex appeal minore, e quindi questo è stato il Signore che mi ha voluto mantenere umile, perché mi ha detto: sei troppo bello, ti faccio un poco per proteggermi, una sorta di protezione. Cosa devo fare io con le cose terrene, con i pensieri terreni? Se devo avere la mia mente rivolta alle cose di lassù, ragazzi, quanto dedico durante la mia giornata a pensare alle cose di lassù? E le cose di lassù non è gli angeli che volano, i cori che fanno, oh, alleluia, oh, e tutto il giorno devo pensare a questa cosa. No, le cose di lassù, la Bibbia sta parlando di cose sante. Sto pensando al regno di Dio, a come Dio può trasformare la mia vita, a come voglio abbandonare quel mio modo di parlare, quel mio modo di pensare, quel mio modo di agire, perché lo voglio allineare al mio modello che è Cristo Gesù. Questo è pensare continuamente alle cose di lassù. E come devo trattare quelle terrene? Come le devo trattare? Colossesi al capitolo 3, l'abbiamo letto, fino al verso 4, il verso 5: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità che è idolatria. Se Dio ha messo a morte queste cose, io non le posso resuscitare. In altre parole, se io voglio dire che sono accordato con Dio, non posso mettermi in disaccordo con Lui resuscitando cose che nella sua parola Dio mi ha comandato di fare morire. Quando io le faccio rivivere, siete con me, Chiesa? Quando le faccio rivivere, quello che avviene è che io non mi trovo più in accordo con Dio. Posso anche dire che sono in accordo con Dio, ma ascoltami, non lo sono, perché sto facendo vivere quello che lui mi ha detto di far morire. Sto facendo vivere nella mia vita, nella mia carne, quello che lui mi ha detto che invece deve morire. Non mi trovo più in accordo con lui. In altre parole, Dio mi sta dicendo: se vuoi fare le stesse opere di Gesù, devi avere lo stesso carattere di Gesù. Non puoi voler fare le opere di Gesù senza volere il carattere di Gesù. Siete con me? Ma se io voglio fare le stesse opere di Gesù, io devo perseguire durante la mia vita il cercare il suo carattere. Questo non vuol dire non fallire mai, non sbagliare mai, non fare mai un errore. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che se anche sto facendo un errore, io mi posso rialzare da quell'errore e risedermi nel posto che mi appartiene, cioè essere seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen. E non perseverare su quell'errore. Alzarmi e chiedere scusa dell'errore che ho fatto, se questo ha coinvolto anche altre persone, e risedermi nel posto a cui io appartengo. Ci siete, chiesa? Pronti? Pronto? Perché ci sono quelli che non chiedono mai scusa, fanno degli errori. Se l'errore riguarda solo la tua vita, la sfera della tua vita, chiedi perdono a Dio, perdona te stesso e ti risiedi nel luogo che Dio ha stabilito per te. E chiedi allo Spirito Santo: dammi rivelazione di dove sono realmente seduto, così non posso e non agirò più da un altro luogo. Ma se questo poi errore interviene nella vita di altri, hai ferito altri, hai coinvolto altri in questo, e allora devi imparare a chiedere scusa anche alle persone che sono attorno a te. Ascoltami, questa non è una chiesa di perfetti. Quanti perfetti ci sono qui dentro? Cioè, no, nel senso, alzate la mano. Quanti perfetti ci siete qua dentro? Non ce n'è. Siamo una chiesa di scafazzati. Detto proprio papele, siamo una chiesa di persone che erano peccatori e che ora, pur essendo peccatori, attingono alla grazia di Dio ogni giorno. Quanti peccatori che attingono alla grazia ci sono qui? Perciò non ti scoraggiare e non ti scandalizzare se dovrei chiedere scusa. Hai pestato un piede a qualcuno, chiedi scusa, vai avanti. Sei seduto nei luoghi celesti in Cristo e da lì tu sei chiamato a regnare. Noi siamo re e sacerdoti e possiamo essere re solo quando abbiamo compreso dove siamo seduti. Dillo: io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma era veramente questo quello che Dio voleva per noi? Prendi Genesi al capitolo 1 verso 26-27. È questo quello che Dio voleva per te? Perché prima ha stabilito il motivo, il proposito, la vocazione perché tu dovevi venire qui sulla terra, e poi ha stabilito la tua vita. Però prima ha stabilito il proposito, poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra. Però una cosa, quando dovete ripetere le cose, non le fate. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra. E abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra. Quindi su tutta. E su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E perché ha dovuto dire i rettili? Perché già Dio sapeva che un rettile si sarebbe presentato, e quindi Dio ha voluto essere molto preciso in quello che stava facendo. Abbia dominio anche sui rettili della terra, anche se aveva detto su tutta la terra. Così Dio creò l'uomo a sua, non c'è più la somiglianza, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi Dio prima crea il proposito, la vocazione, crea il motivo per cui tu dovevi venire sulla terra e poi crea l'uomo. Per creare l'uomo, crea l'uomo, dice li creò maschio e femmina. E quando parla la Bibbia di creare, vuol dire di fare qualcosa dal nulla. Ma quando la Bibbia parla di formare, di formare il corpo dell'uomo e della donna, parla di qualcosa che prende forma da qualcosa che già esiste. In altre parole, qui Dio sta creando lo spirito. lo Spirito lo crea nei luoghi celesti dove lui sta, lo crea in lui e crea lo Spirito e li creò maschio e femmina. Questo vuol dire che l'identità sessuale di ogni uomo e donna è nello Spirito, non nel corpo. Se crediamo alla Bibbia, è nello Spirito. E qua dice che però li crea, senza però, che li crea a sua immagine, non c'è la somiglianza. Sapete perché? Perché l'immagine di Dio è nel nostro spirito. In altre parole, lui crea, ci crea a sua immagine. In altre parole, il suo carattere spirituale è nel nostro spirito, è nel nostro DNA spirituale. Noi siamo a sua immagine. Alza la tua mano e di' io sono immagine di Dio. E dov'è la somiglianza? La somiglianza sta poi quando forma il corpo. La somiglianza è nelle opere che noi possiamo fare per lui. Quando è che tu dici lui somiglia a suo padre? Quando è che voi potete dire che i miei figli somigliano a me o a mia moglie? Spesso quando gli vedete fare le stesse cose o dire le stesse cose che sentite dire a noi, allora dite: ti somiglia un sacco, fa le tue stesse battute, dice le tue stesse cose, fa le tue stesse cose. Allora dov'è che noi possiamo essere riconosciuti come figli cari? Non nell'immagine che sta dentro di noi, che l'abbiamo ricevuta al momento della creazione, della nuova nascita, ma nella somiglianza, cioè nelle opere che noi facciamo, nelle cose che noi diciamo, nel modo come noi parliamo. Lì è la somiglianza al padre. Noi figli dobbiamo somigliare al padre, certo che sì, ma lo facciamo attraverso le cose che facciamo. L'immagine nel nostro spirito, mentre attraverso le nostre opere si vede la somiglianza. Genesi 2:5. Dio desiderava qualcuno che facesse le cose come lui. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. In altre parole, Dio aveva già stabilito delle opere per Adamo e Adamo doveva compierle secondo il cuore di Dio, secondo come Dio gli avrebbe detto che doveva fare. Genesi 3:8, un'altra cosa che Dio ha stabilito per noi, per l'uomo. Poi udirono la voce dell'Eterno che passeggiava nei giardini della brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Dio scendeva sul far della sera ogni giorno per avere comunione con Adamo. Ma quando peccarono, i loro occhi si sono aperti, gli occhi della mente. La loro immaginazione non è stata più allineata all'immaginazione di Dio. Qua potremmo fare culti su culti nello spiegare perché. Volevano solo conoscere il bene e il male, non dovevano prendere di quel l'albero, ma ascoltami, loro già conoscevano il bene, conoscevano i pensieri di Dio, avevano la mente di Dio, agivano per conto di Dio, lavoravano il terreno secondo le indicazioni di Dio, erano immagini di Dio, sì, erano a somiglianza sua, sì, perché facevano le opere che lui diceva di fare, come Gesù che ci ha fatto vedere: io non faccio nulla da me stesso, ma quello che faccio lo vedo fare al Padre. Adamo era così, vedeva fare al Padre alcune cose e le faceva. Ma quando Dio si ripresentò dopo che loro peccarono, loro si nascosero. Cominciarono a vedere la loro razionalità, le cose che erano attorno a loro. Prima vivevano nello spirito, che era la realtà più alta. E la Bibbia dice che Dio gli disse: non mangiate di quell'albero, perché quando ne mangerai per certo morrai e morrai, dice la traduzione originale. Dice due volte la parola morirai. Infatti loro sono morti spiritualmente subito, ma poi Adamo ha vissuto oltre 800 anni, quindi è morto più lentamente, ma non era l'intenzione originale di Dio che Adamo perisse, morisse, che il suo corpo morisse. Non era la sua intenzione originale, ma attraverso il loro peccato, tutte le altre generazioni gli è stato imputato lo stesso peccato. Ma poi attraverso il sacrificio di Cristo, tutto quello che era perso è stato recuperato. Ora guardate, Romani 5 dal verso 13, vado veloce perché vi voglio fare vedere cosa avevamo perso e che cosa abbiamo guadagnato in Cristo. Dal verso 13, perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo, perché era entrato con Adamo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Ascoltami bene qui. Come c'è stato imputato un peccato e una natura di peccato, semplicemente perché siamo progenie di Adamo, eravamo progenie di Adamo, e noi non eravamo nel giardino dell'Eden, ma noi non eravamo neanche nell'altro giardino, nel giardino del Getsemani, dove Gesù si caricò di tutto il peccato. E come c'era stato imputato un peccato attraverso quello che aveva fatto Adamo, così per fede c'è stata imputata giustizia attraverso quello che ha fatto Cristo Gesù per noi. Amen. E tutto quello che l'uomo aveva perduto in Cristo Gesù, l'uomo che crede a fede ha potuto recuperare. Vi ho condensato 5-6 mesi di scuola biblica in un minuto. Lo so che è complicato, ma ho voluto snocciolarvelo in maniera molto veloce per farvi comprendere che cosa avevamo perso e che cosa in Cristo abbiamo guadagnato. Puoi alzare la tua mano e dire: io in Cristo ho guadagnato molto di più della vita eterna. Verso 17 di Romani 5. Infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono, di con me ricevono, quindi non è automatico, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Cristo Gesù. Abbondanza di grazia, cosa vuol dire? Che la grazia è sempre superiore a qualsiasi tuo bisogno, non solo uguale al tuo bisogno, ma superiore, perché la grazia è abbondante, dico me abbondante. È del dono della giustizia, vivere di quel dono, è un dono. Hai fatto tu qualcosa per ottenere questa giustizia? No, hai solo creduto che attraverso quel sacrificio questa giustizia è piombata nella tua vita. E cosa dice? Tutti coloro che ricevono, ascoltami, non è così facile ricevere, perché entra in gioco la fede, perché quando non vedi certe cose dici: ma funziona o non funziona? Ma è vero o non è vero? Quindi ricevere non è automatico. Siete con me, Chiesa? Per mettersi in una condizione di ricevere, tu devi avere fiducia che quello che è scritto qui è la verità. Quanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono e del dono della giustizia regneranno. Ascoltami. Scrivilo grande dove vuoi. Regneranno nella vita. Da dove governano i re? Da posti di autorità. Cosa fanno i re? Dichiarano, danno decreti, danno ordini. Dove sei seduto tu come re? Sei seduto nei luoghi celesti in Cristo, e da quel luogo tu puoi dichiarare, puoi fare decreti, puoi dare indicazioni, e gli angeli ascoltano le tue indicazioni. Siete con me? Quelli che ricevono. Cari, a volte, molte volte noi non riusciamo a ricevere. Riusciamo a ricevere il messaggio della salvezza. Ci basta, siamo salvi, ok. Non mi preoccupo più di quello che succederà quando morirò. Ok, ma qui dice regneranno nella vita. In altre parole, è la vita che regna su di te o sei tu che stai regnando nella vita? Io desidero con mia moglie vedere discepoli che possono regnare nella vita. Questo vuol dire che tu poi non affronterai mai nessuna difficoltà, non affronterai mai nessun problema, non affronterai mai niente. Ascoltami, regnare nella vita e vivere anche come Stefano, il primo martire. E sapete che è accaduto a Stefano? Che mentre lo lapidavano, dico me mentre, cioè mentre gli tiravano sciacche così addosso per ucciderlo, lui vedeva, lui non era lì, non era sotto le pietre, lui era seduto già nei luoghi celesti. Infatti dice la scrittura che mentre lo stavano lapidando, lui aveva una visione a occhi aperti e vedeva la gloria di Dio sopra di lui. In altre parole, era lì? No, non era lì. La sua visione, il suo intero essere, spirito, anima e il corpo erano già che stavano guardando la gloria di Dio. Questo vuol dire regnare nella vita. Quella situazione ha regnato su di lui o lui ha regnato in quella situazione? È talmente stato sconvolgente questo racconto che quando deposero le sue vesti ai piedi di un certo Saulo, Saulo da Tarso, conosciuto più tardi come l'apostolo Paolo, dove Gesù gli dice: ti è duro recalcitrare contro i pungoli, che quando mi sono convertito dicevo: ma che vuol dire recalcitrare? Ma soprattutto i pungoli, che cosa sono? E andando a fare una ricerca ho visto che i pungoli sono qualcosa che ti viene, non so se quando voi mariti scherzate con le mogli che gli infilate il dito qui sul fianco tipo così. Ecco, questi sono i pungoli che venivano usati per torturare, per dare fastidio. E Gesù stesso gli sta dicendo a Paolo: ti è duro cercare di scansare quello che tu stai provando, perché quando Saulo ha visto come è morto Stefano e ha visto che era Stefano che stava dominando la situazione, non la situazione Stefano, lui ha detto: wow, questi sono pronti a morire in questo modo, ma sto vedendo che la loro fede li porta addirittura in un luogo diverso da un luogo fisico. Mi immagino quello che sarà successo a Saulo, che in quel momento avrà cominciato la sua conversione dentro di sé. Molto di più coloro che ricevono, di come ricevono. Alza la tua mano e di: io voglio ricevere. A volte ricevere, noi per ricevere abbiamo bisogno di imparare a ricevere. Riceviamo il miracolo subito, riceviamo la conversione subito, riceviamo a volte lo Spirito Santo subito, tante cose le riceviamo subito, ma ricevere questo, l'abbondanza della grazia, di con me abbondanza della grazia. Sai quando puoi ricevere abbondanza della grazia? Quando sarai in un'abbondante situazione disperata. Ma io non ci voglio stare. Se non ci starai mai, mai sperimenterai un'abbondante grazia. O del dono della giustizia, sentirti in colpa per tutti gli errori che hai fatto, per il tempo che hai perso, per dove dovresti essere, e poi tu dici: no, in Cristo Gesù io ricevo una giustizia divina che non è mia, che non è per i miei meriti, non è per quello che ho fatto, per quello che Lui ha fatto. Io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, non ho un posto mio, non è tuo il posto, perché tu non sei seduto. Tu sei seduto in Cristo. In Cristo vuol dire questo, che tu non hai diritto a quel posto, però Lui si accontenta di farti sedere su di Lui. Un altro. No, scherzo. Non è tuo il posto, non ti appartiene, non è per i tuoi meriti, è per quello che Lui ha fatto. E noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Sei seduto qui? Dove sei seduto? Efesini capitolo 2. Guardate questi tre versi, ce li rileggiamo che sono fantastici. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha resuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Avevamo perduto tutte queste cose, in Cristo le abbiamo recuperate. Prima Giovanni 4:4: voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Ecco perché non ho più paura della morte, ecco perché non ho più paura del maligno, anzi quando il maligno mi tocca, tocca la mia famiglia, e dico: giù le mani, sei stato sconfitto nel nome di Gesù, non hai diritto di mettere le mani nella mia famiglia. Anche quando prova, perché vuole portare un dubbio nella mia vita, perché tu pensi: oh, ma come, pure il pastore è tentato, anche Gesù fu tentato e il diavolo si presentò a lui. Ma Gesù non lo ha cacciato, gli ha risposto. E quando l'avversario si pone, tu Tu ricordati questo, che sei seduto nei luoghi celesti in Cristo e colui che è in te è più forte di colui che è. Tu sei seduto in Lui e Lui è venuto a dimorare in te. Giovanni 14, verso 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Quindi, quando facciamo le sue stesse opere, le opere che Dio ci ha detto di fare, noi somigliamo a Lui. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Siamo stati resi potenzialmente capaci di fare le stesse opere di Gesù. Questo non mi fa dire un forte wow. Qualcosa di meraviglioso ci è capitato in Cristo. Non solo, l'avversario non ci può mettere neanche le mani addosso. Prima Giovanni 5,18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso, queste sono le condizioni, e il maligno non lo tocca. Perciò d'ora in poi, quando avrai situazioni dove tu pensi che sia l'avversario a toccarti, a toccare la tua vita, tu puoi dire: tu non puoi toccarmi perché io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Mentre ci avviamo alla conclusione, voglio dirvi questo. Più noi abbiamo coscienza di quello che è attorno a noi, più ci verrà difficile sapere che stiamo vivendo nei luoghi celesti. Allora, non voglio dire che dobbiamo vivere spensierati, stralunati, cantando canzoncine, facendo trallallero trallallà. Non è quello che sto dicendo. Ma la coscienza, la rivelazione che c'è nel profondo del mio cuore è che io non sono qui, ma sono già seduto nei luoghi celesti in Cristo accanto a mio Padre. Questa è la realtà più grande, più importante, reale, che la Bibbia mi dice di credere. E quando io ricevo rivelazione di questo, cari, perché non basta un messaggio di questa mattina, ne parleremo ancora, ma quando scatta qualcosa dentro di te e dire: io devo capire, pastore, ma allora vuoi dire che devo stare tutto il giorno a casa a non lavorare, a non fare niente, a pensare alla Bibbia? Non sto dicendo questo, no. Devi vivere la tua vita nel quotidiano sapendo che tu non sei qui, ma sei seduto nei luoghi celesti in Cristo. E da quel luogo tu parli, da quel luogo tu dichiari, da quel luogo tu fai decreti. Siete con me? Tutto proviene dal luogo spirituale. Tutto viene dal mondo spirituale. La lettera agli Ebrei, al capitolo 11, il verso 3, ci dice: per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola, e la parola qui è rema, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Noi pensiamo che la luce è stata inventata, creata, ma la luce è stata detta. In altre parole, Dio, per creare le cose, le dice: ascoltami bene, mi stai ascoltando? Dio, per creare le cose, le dichiara, e lo stesso potere creativo ce lo ha dato a noi. Gesù dice: abbiate la fede di Dio. In altre parole, cari, ascoltate, questo fa scoppiare la testa. Dio ha fede mentre dice le cose. In altre parole, Dio crede nella sua parola mentre la dice. Questo ti fa scoppiare la testa, perché dici: Dio, mi hai dato lo stesso potere creativo a me? Ma chi sono io? E Dio ti dice: sei mio figlio, e se sei mio figlio hai la mia eredità, e se hai la mia eredità tu hai quello che mi appartiene, è uno dei poteri più grandi che noi non riusciamo a volte a comprendere fino in fondo, e abbiamo bisogno di pregare che lo Spirito Santo faccia un'opera di rinnovamento nella nostra mente, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vedere, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di ascoltare, nel nostro modo di agire. E ce n'è ancora di strada da fare, ma l'importante è rimanere in quella strada dove lo Spirito Santo ti può rivelare sempre di più che morte e vita sono in potere della tua lingua. A volte vedo, sapete, sui social ci sono uno straripare, proprio negli ultimi 2 anni è successo questo, di mentalist coaching, di positive coaching, cioè persone che praticamente è come se stanno facendo quello che dico io. Pensa positivo, di cose buone su te stesso, di le cose che vuoi che accadano. Lo fa il mondo, lo fa il mondo da una situazione di ignoranza, lo fa il mondo scimmiottando il potere creativo di Dio. Non è una critica, anzi, a volte ascoltatemi, guardo certuni che parlano, che sono questi mentalist coach, che quasi quasi dico, ma vero è? Beh, li guardo e dico wow, però, e sono lì a dire di cose positive su te stesso, non dire che sei un fallito, però fanno girare tutto attorno a sé, una sorta di Vodafone, tutto centrato su di te. Tu sei il centro dell'universo, tu sei colui che crea, tu sei quello. Io sto dicendo la stessa cosa, ma lo sto dicendo da un'autorità un po' diversa. Lui ti ha dato questo potere perché sei suo figlio. Perché Gesù non faceva nulla da se stesso, quello che faceva lo vedeva fare al Padre. E Gesù è venuto a farci vedere come Adamo avrebbe dovuto fare, perché la Bibbia lo chiama l'ultimo Adamo. In altre parole, in chi ti identifichi, sul primo Adamo o sull'ultimo Adamo? Il secondo uomo, dice la Scrittura, la seconda creazione. Siamo allineati alla prima creazione? Beh, quando siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo sta facendo un grande lavoro per portarci dalla prima creazione alla seconda creazione, dal primo Adamo all'ultimo Adamo. E a volte la nostra mente mette dei freni. Sì, questo sì, però prima voglio vedere, se ci sono delle soluzioni alternative, vediamo. La parola di Dio o la credi interamente, caro mio, cara mia, o è meglio che fai un'altra cosa. Perché se ho creduto per la salvezza, io devo credere anche per tutto il resto delle cose. E la Bibbia dice che il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Sì, che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Wow! E ascoltami, anche Gesù stava parlando una volta con Nicodemo e gli cominciava a dire, se uno non nasce di nuovo non può entrare nel vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli dice, come fa un uomo a entrare nel grembo di sua madre a nascere di nuovo? Può farlo? E Gesù gli risponde, ma se uno non nasce di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Stava cercando di snocciolarglielo in maniera molto più terrena, più terra terra. E in Giovanni al capitolo 3 verso 12 e 13 continua e gli dice, se vi ho parlato di cose terrene, di come terrene, se vi ho parlato di cose terrene, terra terra, e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Lo stesso Gesù sta dicendo, ci sono cose terrene e cose celesti. Or nessuno, questo fa scoppiare la testa, è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Cosa sta dichiarando qua Gesù? Gesù sta dichiarando, io sono sulla terra, ma sono anche nel cielo. Io sono qui con voi ora, ma la mia mente, la mia vocazione, le mie azioni, i miei pensieri sono allineati con il cielo. Chiesa, ascoltami. Se Gesù ci ha detto di pregare perché la sua volontà, anzi la volontà sia fatta in terra come è fatta nel... Come facciamo a fare la volontà in terra se non sappiamo come è fatta nel cielo? Ecco perché la nostra mente deve essere la mente di Cristo, allineata alle cose di lassù, perché siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Così possiamo sapere qual è la volontà nei luoghi celesti e la possiamo attuare sulla terra. Amen. Mentre ti alzi in piedi, voglio leggere con voi un ultimo verso che è scritto in Giovanni capitolo 3 verso 31. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Guardate il contesto, parla. Colui che è dalla terra viene dalla terra e parla dalla terra. Ma dice colui che è nel cielo è sopra tutti. In altre parole, da dove tu dichiari, dal luogo dove tu stai facendo dichiarazioni di fede, da quel luogo dipende l'efficacia della tua dichiarazione. Se stai dichiarando con una mentalità terrena, la tua dichiarazione nello spirito avrà scarsa efficacia. Ma quando stai dichiarando da un luogo spirituale, cioè seduto nei luoghi celesti in Cristo, la tua dichiarazione arriva direttamente nella parte spirituale, da dove tutto viene generato. Chiesa, siete qui ancora? So che questa cosa fa a volte esplodere la nostra testa per capirla fino in fondo, ma il succo è questo: quando noi ci lamentiamo, mormoriamo, guardiamo quello che è attorno a noi, noi ci stiamo accordando con le cose terrene, noi speriamo in una mano di Dio. Ma come può Dio fare qualcosa che ha già fatto e che ti ha dato a te la possibilità di dichiararlo da una posizione di autorità spirituale, quando hai piena rivelazione che sei seduto nei luoghi celesti in Cristo? Perciò questa mattina io voglio dire a tutta la Chiesa: siediti, ma siediti nel posto giusto. Stai seduto, ma stai seduto nel posto che ti appartiene. Riposati, ma fai riposare la tua anima e il tuo spirito nel posto da cui sei stato generato, cioè dai luoghi celesti, cioè dal cielo. Chiudi i tuoi occhi in questo momento e renditi conto che tu stai seduto nei luoghi celesti in Cristo. E se parli da quel luogo, fai dichiarazioni da quel luogo, l'autorità che hai nei cieli è completamente diversa rispetto al fatto di quando ti lamenti, che sei sulla terra, sei allineato con le cose terrene, stai guardando le circostanze attorno a te, stai aprendo la bocca solo per lamentarti, per dire: ma questa cosa non funziona. Ma tu sei seduto nei luoghi celesti, tu puoi attingere alle risorse del cielo perché sei in Cristo. Ma se dunque sei in Cristo, devi fare morire le cose di qua giù. Se dunque sei in Cristo, sei resuscitato. Vuol dire che tutto quello che c'era prima è morto. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. È stato ricreato, rinnovato, nuovo. Ascoltami, se afferriamo questo, cambia il nostro modo di pregare, cambia il nostro modo di fare dichiarazioni, cambia il nostro modo di fare decreti. Efesini al capitolo 1 dal verso 3 dice: Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti, ti ha già benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il compiacimento della Sua perfetta volontà. Tu sei in Cristo, e da questa posizione questa mattina lo adoriamo. Da questa posizione noi gli offriamo lode, da questa posizione noi lo celebriamo insieme con tutti gli angeli. Adoriamolo, alza le tue mani e adora da una posizione differente questa mattina. Anche quelli che siete online, unitevi alla nostra adorazione e la offriamo con tutto il nostro cuore al Signore.